Donald Trump, il movimento che ha portato al Brexit in Inghilterra, il Front National in Francia, l'AfD in Germania, in Ungheria il primo ministro Orban, in Olanda Geert Wilders. In comune hanno di essere movimenti e leader di una nuova destra populista che si sta affermando sull'onda di un generale malcontento fra la popolazione. Soprattutto l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca evidenzia un desiderio di rottura, un voto, e adesso presidente, che sono almeno in apparenza anti-establishment e che pretendono, almeno nella loro retorica, di rimettere al centro della politica il cittadino e le sue insoddisfazioni. Anche in Svizzera il dibattito politico è segnato da un partito popolare di destra come l'SVP, l'UDC, e da temi come l'immigrazione o la dichiarata opposizione agli accordi bilaterali con l'UE. E anche in Svizzera le posizioni si radicalizzano e il dibattito si inasprisce. Ma quale destra abbiamo in Svizzera? Cosa la comuna, cosa la distingue dai movimenti populistici europei con cui comunque tiene contatti? Per la sua storia l'UDC è una destra tradizionale, radicata in valori e costumi tipicamente svizzeri, ma nei fatti e nei toni ricorda sempre più quelle destre anti-europee, xenofobe e appunto populiste. Una delle stelle nascenti di questa UDC è Roger Köppel, 51 anni, zurighese, piglio simpatico. Köppel è noto soprattutto per il suo modo di argomentare, eloquente, storicamente fondato, ma allo stesso tempo anche vicino, molto vicino, a quel populismo acchiappavoti che piace all'uomo comune. Da poco più di un anno Köppel siede al Nazionale fra i ranghi dell'UDC zurighese, ma Köppel vanta anche una lunga carriera da giornalista, al Tagesanzeiger, alla Neue Zürcher Zeitung, alla Weltwoche, quindi in Germania, a capo di Die Welt, poi di nuovo in Svizzera, come caporedattore e questa volta come proprietario della Weltwoche. I suoi interventi in Parlamento e i suoi articoli si scagliano contro tutto quanto non gli piace, parlamentari inclusi. E così Köppel nell'UDC in qualche modo si presenta come il naturale, fisiologico successore del grande vecchio della SVP, Christoph Blocher. Chi è dunque Roger Köppel e quale destra rappresenta? E cosa pensa del fatto di essere allo stesso tempo giornalista e uomo politico? Conflitto di interesse o semplicemente la politica come prosecuzione del giornalismo con altri mezzi?
Einstieg in politischen Aktivdienst ist einfach dadurch motiviert, dass ich gesagt habe, schreiben allein langt nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen unehrlich, nur mit schreiben. Wir leben in einem Land, wo glücklicherweise die Politik in der Hand der Bürger, der Nicht-Profis sollte sein. Und also sind doch die Leute, die sich intensiv mit der Schweiz und mit der Politik auseinandersetzen, eigentlich aufgefordert, sich auch aktiv politisch zu betätigen.
L'entrata nel servizio attivo della politica è stata motivata dal fatto di essermi detto che solo scrivere non bastava. Mi sembrava persino poco onesto limitarmi allo scrivere. Fortunatamente viviamo in un paese in cui la politica è o dovrebbe essere nelle mani dei cittadini, non professionisti quindi. E penso che sono proprio coloro che seguono intensamente le sorti di questo paese che dovrebbero entrare attivamente in politica. Per me è stato un passo verso una maggiore sincerità e le dirò che proprio in quanto giornalista questa è stata una delle scelte migliori che potevo fare. Adesso sono ancora più vicino al polso delle cose, della realtà, non dal mio ufficio e nemmeno da una situazione controllata come può essere un'intervista, ma per il fatto di essere dentro le cose, proprio mentre accadono. Vivere questo e capirne i meccanismi è per me un arricchimento enorme, sia come persona sia come giornalista. Mi obbliga a una grande onestà. Se non lo fossi, verrei subito smascherato. Guardi, in un certo qual modo sono condannato all'onestà e all'oggettività, forse più di prima, visto che come politico quanto faccio viene perennemente passato al setaccio. Lei dice che i politici non sono esattamente le persone più oneste, ma vede, se partiamo dall'ipotesi che in quanto politico di questo paese, un politico di milizia quindi, sei automaticamente corrotto e disonesto, se davvero fosse così, sarebbe gravissimo e anche lei dovrebbe immediatamente entrare in politica. No, non penso sia così. Penso invece che un'attività politica ti ancori ancora di più a terra, ti espone alla cruda realtà dei fatti e ti obbliga alla sincerità. Se vuole, sì, La politica è la continuazione del giornalismo con altri mezzi. E mi creda, non vedo la minima contraddizione in questo. Zero. Ecco perché devo sempre chiedermi perché faccio questo, qual è la mia motivazione. Lo faccio per me o lo faccio per la Svizzera? Questo è il punto. E qui le dico, io mi ingaggio per la Svizzera. La Svizzera è la mia missione, il mio impegno. Il mio traguardo è far sì che alla Svizzera vada meglio. E da lì deriva tutto. Cosa significa la Svizzera? Cos'è la Svizzera? Cos'è una buona Svizzera?
Was heißt Schweiz? Was ist Schweiz? Was ist eine gute Schweiz? Also ich muss vielleicht mal so sagen, als Journalist bin ich eine Person mit dem Versuch um Stimmigkeit, Kohärenz, auch eine Verlässlichkeit von meinen Maßstäben und Einschätzungen und auch eine Transparenz. Und ich habe natürlich gewisse Einschätzungen und gewisse Linien in der Beurteilung.
Guardi, come giornalista ho il dovere di essere coerente, affidabile e trasparente in quello che scrivo e quello su cui esprimo dei giudizi e delle valutazioni. E certamente ho una mia linea. E anche come caporedattore della Weltwoche dico, certamente abbiamo una nostra linea. Ed è per la Svizzera, per una Svizzera borghese, una Svizzera liberale. Ma questo non mi impedisce di mantenere la massima libertà d'opinione e dare spazio a tutti. Francamente non penso che ci sia un altro giornale come la Weltwoche che possa vantare una maggiore varietà di opinioni. Da un Mörgeli a un Cedric Vermouth, a un Gary Pfister, da esponenti dell'UDC ai socialisti del PS. Credo innanzitutto al dibattito, alla discussione, alla lotta appassionata per il migliore argomento. Questo mi affascina, questo mi interessa. Anche come politico mi interessa la discussione, ma ovviamente voglio anche spiegare, trasmettere i valori borghesi e dire perché secondo me sono quelli migliori e perché andare in un'altra direzione dovrebbe essere pericoloso. Vede, in Svizzera stiamo assistendo a una rinascita dei valori borghesi. Le persone improvvisamente tornano ad apprezzare la Svizzera e scoprono che non è poi così male come si pensava negli anni 90, quando si diceva «La Suisse n'existe pas». Siamo un paese molto aperto. Non siamo persone migliori di altri, ma la Svizzera ha semplicemente un buon sistema Stato. Un sistema che è perfetto per questa nazione. Abbiamo avuto periodi in cui questo non era chiaro. Erano i tempi in cui si voleva aderire ad ogni costo all'ONU, all'Unione Europea, alla NATO. Lo spirito di quel tempo è fallito, sbugiardato dalla realtà dei fatti. E molte delle utopie di allora, ONU, UE, oggi appaiono davvero poco sensate. La Svizzera della democrazia diretta, con la sua indipendenza, la sua neutralità, appare improvvisamente in una buona luce. E le dico, fra la popolazione sono in molti a pensarla così. Solo a Berna osservo come l'élite politica non appoggia questa visione, che è invece maggioranza nella popolazione. Noi in Svizzera non vogliamo un grande governo, potente, che si occupa di ogni cosa. Certo, i politici amano regolare, persino forgiare ogni singolo aspetto della vita secondo la loro percezione, ma poi falliscono di fronte al granitico buonsenso degli svizzeri. Questo è il divario fra sopra e sotto come lo percepiscono molti politici. Non capiscono come un'iniziativa contro l'immigrazione di massa possa trovare una maggioranza nel popolo, quando per mesi hanno continuato a dire «Mamma mia, non potete votare una cosa del genere! È pericolosissimo! Faremo imbestialire l'Unione Europea!» Eppure il popolo ha detto no. Vogliamo le cose come le vogliamo e non crediamo a voi politici.
Si predigen monatelang. «Ja, das dürfen wir nicht machen! Ist ganz gefährlich! Da gehen wir die EU verrückt! Die werden gegen uns sein!» Und die Leute sagen,
un altro esempio, dobbiamo assolutamente aderire all'Unione Europea. La Svizzera non può farne a meno. Sarà meraviglioso, fantastico. E anche qui la gente ha detto no. Per i politici è vero, questo è stato uno shock forte. Ecco perché vogliono limitare continuamente i diritti del popolo. Ed è proprio questo che alla fine mi ha convinto ad entrare in politica. Secondo me i politici oggi vogliono tutto il potere, ma non ce l'hanno, non gli spetta, tutto qua. Da noi il popolo è sovrano e quando questo popolo ha deciso con il suo voto, allora devi attenerti a questo.
Die haben sie nicht. Bei uns ist der souveräne Volk. Wenn ein Volk entschieden hat, mit Volksentscheid, dann musst du dich dran halten.
Ich muss hier intervenieren bei einem Punkt, den Herr Röttgen gemacht hat und der für mich eben genau diese Hochnäsigkeit ausdrückt, die ich das Problem finde.
Ich kann das nicht nachvollziehen, was Sie meinen. Eine Partei, die Wahlkampf macht, mit Plakaten, auf denen drei weiße Schafe einem schwarzen Schaf in den Arsch treten.
Natürlich sind die Regierungen schuld, wenn Asylheime brennen. Wenn sie
aber anhören kann man nicht mal.
Ja, aber das ist so, es tut weh, wirklich. Das tut gerade echt weh. Eine Partei, die Wahlplakate hat, auf denen schwarze Hände in eine Kiste greifen mit einem Schweizer Kreuz drauf, ist keine gute Partei.
Also eine SVP ist eine klassische schweizerische liberal-konservative Partei, die EU-kritisch ist. Die,
sagen Sie, müssen nicht lachen. Sie müssen nur in die Schweiz kommen und sich die Situation
genau
anschauen.
Wir kommen ja nicht rein. Wir kommen ja nicht rein.
Das stimmt doch nicht. Nein, Entschuldigung.
Entschuldigung.
Das stimmt nicht. Die Schweiz hat...
Questo era un tipico, tipicissimo Roger Köppel durante un dibattito alla televisione tedesca. Provocatorio e con tesi spinte all'estremo. È la lingua che piace al popolo, la lingua con cui, direbbe lui, si fa capire dal popolo. Proprio questa lingua è però anche l'esatto contrario di una delle più tipiche qualità del dibattito politico in Svizzera, ovvero quella dei toni pacati, del consenso, del compromesso. Pensiamo solo alla formula magica con cui fino al 2003, consensualmente appunto, veniva composto il Consiglio federale. Quella formula, svizzerissima, garantiva un equilibrio che oggi Köppel e l'UDC sembrano rinnegare, cercando invece il confronto.
Nein, im Gegenteil. Es wird einfach neu diskutiert jetzt, oder? Was ist die Schweiz?
No, al contrario. Stiamo semplicemente ridiscutendo cos'è la Svizzera. Se negli anni 90 c'era stato un certo qual consenso tra il centro borghese e la sinistra, adesso sempre più cittadini si oppongono a questo e hanno, come dire, incaricato l'UDC di portare un'altra prospettiva sulla Svizzera. Stiamo ridefinendo le basi di come guardiamo alla Svizzera, del tipo di immigrazione che vogliamo, del tipo di contratti che vogliamo con i paesi vicini e se vogliamo o meno entrare nell'Unione Europea. Sono domande fondamentali su cui si è aperto un intenso dibattito e secondo me ora stiamo correggendo quegli errori fatti negli anni 90 quando si era voluto dissolvere la Svizzera integrandola in strutture internazionalistiche. Fra la popolazione c'è una forte opposizione verso questo modo di interpretare la Svizzera da parte dei politici e i politici a loro volta se ne difendono come possono. Il consenso è qualcosa che si raggiunge sempre alla fine di un dibattito. Ora siamo nel bel mezzo del dibattito.
Konsens steht nicht am Anfang, sondern immer am Schluss von einer Auseinandersetzung. Und jetzt findet halt die Auseinandersetzung statt.
Quello che dico è che esiste un conflitto di interesse fra il popolo e la classe politica. La classe politica ha l'interesse di avere il massimo del potere e il massimo della libertà d'azione. E se vuole, l'Unione Europea è la realizzazione di questo strano sogno. Perché una volta nell'UE la democrazia diretta è morta e svuotata di ogni senso. Vediamo come questioni fondamentali vengano decise dalla classe politica attraverso ogni tipo di contratto possibile e immaginabile. Così funziona l'Unione Europea, un sistema secondo me poco democratico e persino anticostituzionale. La Svizzera è uno Stato di diritto, uno Stato che impone di attenersi alle sue leggi e quali sono le leggi è deciso dal popolo e dal Parlamento. Ecco perché il popolo vuole mantenere questi suoi diritti sanciti dalla Costituzione. L'elite politica invece vuole avere più potere e più libertà per sé. Non trovo giusto questo, anzi, lo trovo sbagliato e si rivolge contro l'idea che abbiamo in Svizzera dello Stato.
Ich befinde das schlecht. Das ist gegen die Staatsidee von der Schweiz gerichtet. Wir sehen tatsächlich, dass in allen westlichen Industriestaaten eine Vertrauenskrise stattfindet.
In tutti gli stati industrializzati osserviamo una crisi di fiducia nei confronti della politica. Fra la gente comune c'è malcontento verso la politica ufficiale, un senso di disagio che potrei riassumere così. Ah, tutti questi africani che arrivano in Italia sulle loro barchette e poi vengono da noi. Come fa a funzionare a lungo termine? Lampedusa, tutti quei centri di raccolta che strabordano di persone. Non possiamo mica accogliere milioni di africani. Oppure il Medio Oriente. 2,5 milioni di siriani che si sono rifugiati in Turchia. Sono al sicuro lì e non sono nemmeno più in territorio di guerra. Lo stesso continuano a venire in Europa. In Grecia non vengono nemmeno più registrati, frontiere aperte. Ma dove andiamo a finire così?
Un altro modo di dire è quello riguardo all'euro. Come fa ad esserci una moneta comune fra Germania e Grecia? Sono paesi così diversi, non può funzionare. E cosa fa il signor Draghi? Continua a stampare moneta. E dall'elite politica sentiamo solo wir schaffen das, ce la faremo, tutto andrà bene. E quelli che non ci credono sono tutti populisti, nazionalisti, razzisti, eccetera. Quello che voglio dire è che c'è un forte disagio fra la popolazione. E quelli che non sono più d'accordo con l'attuale tipo di politica dicono tutto questo non è più nel nostro interesse. Quando noi alla Weltwoche articoliamo questo malcontento, veniamo subito additati come dei radicali, degli estremisti. Certamente ci sono estremisti in situazioni così difficili, ce ne sono sempre, ma è vero anche che più i governi e i politici reprimono queste idee diffamandole e criminalizzandole, più produrrà nuove radicalizzazioni. Questo è lo stato delle cose e mi preoccupa, perché prima o poi la protesta potrebbe esprimersi anche al di fuori di una cornice democratica e di legalità. Vede, la SVP, l'UDC, è un vecchio partito ed è profondamente radicato, storicamente, nello Stato di diritto svizzero. In nessun modo da paragonare a partiti populistici come il Front National in Francia o l'AfD in Germania, che sono movimenti molto più recenti di noi. Noi affondiamo le nostre radici nella Costituzione stessa dello Stato moderno svizzero. Ma la SVP è sempre stato anche quel partito che ha dato voce ed ha articolato i mugugni, le insoddisfazioni del popolo, sempre in un contesto democratico. Sovente siamo stati diffamati per questo, quando le argomentazioni venivano meno, ma siamo sempre riusciti a fare in modo che la scontentezza venisse ascoltata, canalizzata e accolta nei limiti dello Stato di diritto e della legalità.
Parliamo di Europa e della profonda, innegabile crisi che sta affliggendo l'Unione Europea e le sue strutture. A fronte di politiche probabilmente troppo centralistiche, una gestione della crisi dell'euro e delle migrazioni, certamente discutibili, sono proprio i movimenti nazionalistici come il Front National in Francia o quello di Geert Wilders in Olanda, Orban in Ungheria, a trarre profitto e porsi apertamente contro l'Unione Europea. La Svizzera, dal canto suo, accettando l'iniziativa contro l'immigrazione di massa, mette a rischio i suoi accordi bilaterali con l'UE. La domanda che mi pongo, Roger Köppel, è: può davvero avere senso concentrarsi su interessi particolari, nazionali, dove la forza dell'Unione Europea sta proprio nella sua compattezza economica, per esempio, che poi è ancora la miglior garanzia per fronteggiare proprio quelle tematiche, come l'immigrazione, che tanto invece preoccupano alcune frange di cittadini? Non è anacronistico e alla fine controproducente, in particolare per la Svizzera, pensare di difendere in questo modo i suoi interessi?
Was ist Faszination Kraft von der Schweiz? Die Schweiz ist das Land, wo zugleich am nationalsten ist und am internationalsten.
Cos'è il fascino della Svizzera? La Svizzera è il paese che è al contempo il più nazionale e il più internazionale. È quello che definiamo la nostra indipendenza politica, ovvero che noi stessi decidiamo qui quali leggi vogliamo. Vogliamo questo sì o no? Questa è democrazia, sempre un sì o un no. Diritto all'autodeterminazione, indipendenza, non legarsi ad altri paesi. Questi non sono il contrario, ma la premessa per aprirsi al mondo. Solo se la Svizzera resta indipendente nel suo territorio, relativamente indipendente ovviamente, manterrà l'agilità, la flessibilità che le permetterà di essere e rimanere una nazione a sé stante e al contempo totalmente aperta sul mondo e il paese più internazionale in assoluto.
Und der grösste Denkfehler, den wir heute in der Politik haben, ist, dass man Unabhängigkeit gegen die Weltoffenheit ausspielt.
Lo sbaglio più grande che abbiamo oggi in politica è quello di contrapporre l'indipendenza all'apertura sul mondo. Guardi, è proprio questo il mio messaggio, il mio credo. Non può esserci apertura verso il mondo senza indipendenza. E la Svizzera necessita di questa apertura. Ma per poterne trarre vantaggio dobbiamo avere cura della nostra indipendenza. E a Berna stiamo esattamente sacrificando questa indipendenza.
Natürlich, die Schweiz als unabhängiges und weltoffenes Land ist natürlich daran interessiert, mit möglichst vielen anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Gegen Zusammenarbeit ist niemand. Die Frage ist nur, wie organisieren wir die Zusammenarbeit?
Naturalmente, la Svizzera, in quanto paese indipendente e aperto al mondo, ha interesse a collaborare possibilmente con molti altri paesi. Nessuno è contro la cooperazione. La domanda è come organizziamo questa cooperazione. Scegliamo il modo sovranazionale dell'Unione Europea, che significa rinuncia alla sovranità, fusione parziale dei sistemi politici e delega di responsabilità chiave all'UE, o forse ci conviene di più una via svizzera, più federale. Possibilmente molte responsabilità chiave restano al popolo, nessuna delega decisionale, nessuna rinuncia alle frontiere territoriali e al contempo cooperazione con tutti e a ogni livello. È ovvio che in un tale contesto la Svizzera è aperta, apertissima a cooperare. Questo è il modo in cui i paesi dovrebbero cooperare. Guardi l'immigrazione. Oggi abbiamo una situazione di una problematicità enorme e io dico che è una problematica creata dalla stessa Unione Europea. L'UE è un po' come un frigorifero pieno con la porta sempre aperta. Qualcuno si meraviglia che dai paesi in cui non hanno i frigoriferi pieni vogliono venire qui? La prima cosa da fare è il controllo delle frontiere. Quando assicuri i confini e comunichi chiaramente che non tutti possono entrare, vedrai che non verranno più in così tanti. Lei sa, vero, che gli immigrati africani pagano cifre altissime per venire qui. C'è un'industria criminale di passatori che per 10.000 franchi ti portano in Svizzera, in Germania. Quando questo sarà reso impossibile, saranno molti, molti meno quelli che cercheranno di venire da noi. E abbiamo già avuto successo con questo approccio in Svizzera. È una cosa che forse alla radio svizzera non si vuole sentire, ma è un fatto che quando Christoph Blocher era ministro di giustizia, era riuscito a ridurre drasticamente le cifre di immigrati, perché aveva messo in atto una politica sistematica di rimpatrio non dei veri profughi o perseguitati, ma di coloro che volevano venire qui per motivi economici. Si può quindi risolvere il problema dell'immigrazione, ma l'UE non lo vuole risolvere. O forse non è in grado per motivi istituzionali, visto che Schengen e Dublino semplicemente non funzionano.
Und kann es vielleicht auch institutionell nicht lösen, weil Schengen und Dublin nicht funktionieren.
E questo è apparentemente anche quanto preoccupa quelle frange di popolazione in Europa che si riconoscono nelle nuove destre nazionalistiche. Nuove destre che tra l'altro si differenziano fondamentalmente dalle destre classiche, come quella del gollista Fillon, che invece punta su un'economia liberistica e una maggiore integrazione nell'Unione Europea. Roger Köppel, è questa destra confrontativa, populista, isolazionista, la destra che i suoi elettori vogliono per la Svizzera?
Das muss vielleicht mal vorausschauen. Ich bin bei allen Problemen, die wir über die mir reden, bin ich natürlich sehr optimistisch. Sehr optimistisch.
Aber das ist nicht europäisch.
Ich bin ein grosser Europäer. Ich bin 100%. Ich bin ein absoluter Pro-Europäer. Ich habe ein riesiges Vertrauen in Europa. Und ich glaube nicht, dass Europa die Welt der EU noch überwinden, weil die EU.
Me lo lasci dire. Su tutto quanto stiamo discutendo, io resto molto ottimista. Eh sì, sono europeista, un grande europeista. E ho una fiducia talmente grande nell'Europa che sono certo che con tutte le qualità che ha, l'Europa riuscirà anche ad andare oltre l'Unione Europea. Le dico di più. L'UE, secondo me, ha evidenti tratti antieuropeistici. Perché l'Europa è sempre stato il continente della moltitudine di stati, lotte di potere, balance of power. Ci sono sempre stati regnanti che hanno provato a unire l'Europa violentemente, senza violenza, burocraticamente, senza burocrazia. L'Europa vi si è sempre opposta, perché la forza del nostro continente è la concorrenza, la varietà di realtà, naturalmente anche in negativo. Abbiamo avuto guerre, ambizioni sbagliate, ma abbiamo sviluppato anche capacità e successi straordinari. La storia del tramonto dell'Europa l'abbiamo sentita già molte volte e le assicuro che non ci credo in nessun modo. L'Unione Europea, quella sì invece che tramonterà, almeno nella sua forma istituzionale attuale. Gli europei non sono stupidi. Troveranno nuovi modi di riorganizzare le loro cooperazioni. L'Unione Europea è stata un'idea di collaborazione che è degenerata in una specie di corsetto granitico per le nazioni e che non soddisfa le esigenze di questi paesi. Ora la gente dice basta. E questo è positivo.
È interessante. Woher kommen denn eigentlich die Impuls, die auch in der EU zu denken geben? Ist in der Geschichte auch nichts Neues. Es kommt aus der Schweiz und aus den angelsächsischen Ländern.
È interessante, se ci pensa. Da dove vengono gli impulsi che danno grattacapi all'UE? dalla Svizzera e dai paesi anglosassoni, dall'America, Trump. Non sappiamo ancora come sarà, ma quello che è certo è che è la personificazione più radicale e immaginabile del rifiuto di quell'associazione pseudo-elitaria che sono i politici. Forse Trump fallirà miseramente, non lo sappiamo, ma certamente gli americani hanno detto «basta, vogliamo un cambiamento». Brexit. I mordaci inglesi che si dicono fuori dall'UE non te la mandano a dire. Io penso che la loro economia andrà solo meglio adesso. Orban, in Ungheria, uno degli uomini politici più interessanti. Lo conosco personalmente, ci siamo incontrati un paio di volte. Molti condannano lui e l'Ungheria senza avere la minima idea della storia di quel paese. Anche le accuse di antisemitismo. Guardi, ne abbiamo parlato per molte serate. Per quanto ne so, Orban non è assolutamente antisemita, tutt'altro. Ma è vero, bisogna essere critici anche verso un Orban. Guardi l'AfD in Germania. Ne fanno parte professori altamente intellettuali e anche personaggi più semplici, e a volte delle vere e proprie teste calde. Eppure guardi il programma politico dell'AfD. L'hanno praticamente copiato dal nostro. Sono per la democrazia diretta, non per un capoforte. E se davvero intendono quello che scrivono, allora meraviglioso. La Germania diverrebbe un po' più svizzera, più democratica. Sarebbe meraviglioso. Ma anche qui non sappiamo cosa farebbe poi davvero l'AfD se venisse eletta. Per questo, lo ripeto, bisogna guardare attentamente all'origine di questi nuovi partiti e movimenti. Il Front National, per esempio, è un partito molto diverso dalla nostra SVP, o anche un Beppe Grillo, a capo di un movimento di cui davvero stento a capire da dove venga e cosa voglia veramente. E quindi sì, ci sono movimenti e persone di fronte alle quali penso ci voglia cautela. Allo stesso tempo vedo però anche che questi movimenti sono la risposta del popolo al fatto di essere stato ignorato e zittito per molto tempo. Questo è quanto estremizza molti elettori. Ecco perché è bene e importante che in Svizzera ascoltiamo il popolo e prendiamo sul serio le sue preoccupazioni, senza subito accusarlo di essere razzista solo perché dice che trova problematico che arrivino in Svizzera tanti eritrei. Se come politico non prendi sul serio queste voci, fomenti l'estremismo. Con l'iniziativa contro l'immigrazione di massa e il divieto dei minareti, la Svizzera ha dato il primo colpo d'ala. La gente ha semplicemente detto «No, questo tipo di Islam ci è sospetto, non lo vogliamo». Voi in Ticino avete fatto la stessa cosa con il divieto del burka, dove la gente ha riconosciuto che coprirsi con un burka non ha nulla a che fare con la Svizzera. Stesso discorso vale per un'immigrazione più controllata, non un divieto, ma una limitazione, un controllo dell'immigrazione. Gli impulsi di libertà vengono dai paesi anglosassoni e dalla Svizzera e ormai si diffondono un po' in tutta Europa. Ma è vero, ci sono anche rischi e la cosa può andare male. Tutto sommato, però, resto ottimista.
Und aus der Schweiz kommen die Freiheitsimpulse. Und du spürst sie überall in ganz Europa. Aber es gibt auch Risiken, es kann auch schief gehen. Aber grundsätzlich bin ich optimistisch.